Buonasera a tutti e tutte, bentrovati ad una nuova puntata di Fuori Vista, Diritti Umani Oltre le Mura. Oggi con noi abbiamo il piacere di avere Francesco Malavolta, fotogiornalista che da molti anni, diciamo, ci restituisce attraverso la fotografia il dramma di milioni di donne, uomini e bambini costretti a lasciare le loro case. Per intraprendere un viaggio verso luoghi più sicuri, che poi a volte, come vedremo, più sicuri non sono, perché queste persone spesso e volentieri vengono spogliate dei loro diritti. Noi oggi abbiamo invitato Francesco perché spesso quando si parla di migrazioni si parla di un fatto senz'altro tragico, epocale, però molto spesso legato a dei numeri, quantitativamente ma anche qualitativamente e non qualitativamente. E con qualitativamente faccio riferimento appunto ai volti, alle speranze, alle storie di queste persone, come dice appunto il titolo della puntata di oggi. E quindi noi attraverso gli scatti di Francesco oggi cercheremo in qualche modo di restituire dignità a queste persone raccontando anche le loro storie. Quindi grazie Francesco di essere qui con noi oggi. Partirei
Grazie a voi per l'invito, grazie.
da te e dalla tua storia, magari anche per le persone che ci stanno seguendo e che non ti conoscono. Ti chiedo quindi quando hai iniziato ad occuparti di migrazioni. E anche qual è stata la prima rotta di cui tu sei stato testimone?
Ero abbastanza giovane, avevo poco più di 18 anni, mi trovavo a Brindisi dove lì facevo il militare, mentre passeggiavo in porto, era esattamente il 94, con la mia macchina fotografica, ma ero là solo e esclusivamente per passeggiare, mi sono trovato una di quelle barche, la parte finale dell'immigrazione che si stava a consumare dall'Albania verso la Puglia, verso l'Italia. Naturalmente poi c'è stato un interesse personale per capire le motivazioni, perché poi le motivazioni sono anche abbastanza semplice da capire: si scappa da guerre, si scappa dal clima, si scappa dalle carestie, si va via per i diritti negati, quelli mancanti. E poi negli ultimi 11 anni, per l'intensificarsi proprio dell'immigrazione verso comunque il Mediterraneo, verso l'Europa, mi sono proiettato a lavorare solo e esclusivamente cercando di seguire un po' le rotte che naturalmente non sono solo quelle del Mediterraneo, ma come abbiamo visto e come comunque ultimamente si vede anche in TV nei Balcani e così verso anche le isole di fronte al Senegal, Canarie. Anche lì comunque si sta consumando un altro dramma legato all'immigrazione, una nuova Lampedusa. Quindi la prima rotta sicuramente per circostanza è stata quella albanese verso l'Italia, un po' tutto quello che poi succedeva e succede nel Mediterraneo verso la nostra Europa.
Ok, grazie. Io manderei subito in diretta il video che ci hai mandato tu, Francesco, un video bellissimo dove si vedono alcuni dei tuoi lavori e che magari puoi accompagnare raccontandoci queste storie, appunto, ma magari anche spiegandoci come sono cambiate le rotte nel Mediterraneo in questi anni e qual è la tua prospettiva dal punto di vista fotografico sulle migrazioni.
Certo. Beh, questo è un video che adesso appena parte, racchiude un po' gli ultimi 10 anni tra lo stretto di Gibilterra e una delle vecchie rotte che era la zona di Evros. E adesso parte anche il video. Naturalmente le
Dovrebbe essere
rotte.
partito.
Sì, qua. Naturalmente, forse è partito già a metà, probabilmente, vedo già.
Sì.
Se
Lo
Roberto si
rimettiamo
riesce
così facciamo un filo perfetto.
a. Sì, naturalmente, come vi dicevo, questo è un riassunto di un archivio gigantesco di oltre 1 milione di foto nel mio archivio, perché racchiude gli ultimi 20 anni. In questo caso sono una sessantina di foto che si sono consumate tra lo Stretto di Gibilterra e la vecchia rotta che era quella di Evros. Naturalmente cambiano le rotte, non cambiano le motivazioni, non cambia la necessità per le persone di lasciare comunque quei luoghi, l'abbiamo detto poco fa, per due motivi, dalla guerra ai cambiamenti climatici, da, lo abbiamo visto anche ieri nella Repubblicana, nella, nel in Congo, quello che è successo in pratica, le violenze, sembra un po' all'improvviso poi che ci siamo accorti che in alcuni paesi africani la violenza esiste, a volte facciamo finta di non vedere. Sicuramente è cambiato il modo di documentare l'emigrazione e questo è legato alla volontà in alcuni paesi, l'Italia, la Grecia, la stessa Spagna, di allontanare sempre di più chi poi alla fine cerca di raccontare quelle storie, quindi fotografi, giornalisti, aumentando sempre di più anche questo spazio che c'è tra uno sbarco, per esempio, è un salvataggio e l'informazione. Io ricordo che nel 2011, 2013, 2014, quando in Italia si sono registrati tantissimi sbarchi, erano le stesse persone che comunque lì impiegate per il servizio d'ordine, polizia piuttosto che carabinieri, guardia di finanza, ad avvicinarsi ai fotografi per chiedere una fotografia con quei bambini, con quelle donne, per poi magari e condividere con i propri familiari, perché naturalmente era qualcosa di bello. In realtà negli ultimi anni si è creato un muro verso l'informazione e adesso nei porti non si accede più, è difficilissimo, quasi impossibile entrare all'interno dei centri o hotspot sparsi non solo in Italia ma, come vi dicevo, anche in Grecia, in Spagna, in altri paesi. Quindi c'è sempre di più la volontà di non far narrare quelle vite.
Mi immagino che soprattutto in questo periodo di pandemia il vostro lavoro sia stato ancora più difficile per testimoniare appunto queste violazioni dei diritti umani e le lotte dei migranti.
È quasi completamente scomparsa la narrazione legata all'emigrazione. Nel Mediterraneo se ne parla pochissimo, ma negli ultimi giorni sono tantissime le persone che sono approdate sull'isola di Lampedusa, purtroppo tantissime le persone che sono state soccorse e riportate in Libia, e non si conosce esattamente il numero delle persone invece che sono morte all'interno di quel mar Mediterraneo. O delle altre rotte, quindi naturalmente c'è una narrazione che in questo istante ha visto soltanto un po' quello che è successo in Bosnia. Io sono stato fino a 2 settimane fa, per una decina di giorni in Bosnia, ma che è un vecchio problema poi alla fine. La rotta balcanica è ritornata sui giornali quest'anno perché quelle immagini necessarie, che erano le persone sulla neve a causa dell'incendio del campo di Libia del 23 di dicembre, ha creato di nuovo quella sorta di fastidio mediatico, ma già a distanza di un mese sono sparite tutte le immagini, sono spariti tutti gli articoli. È vero che sulla neve è difficile vivere come in quei casi, ma e anche con 40 gradi in piena estate non si muore di freddo, ma si muore di mancanza di diritti, e anzi vi assicuro, dalle testimonianze che ho ricevuto dai ragazzi che hanno provato a fare il game, che molti di loro in realtà provano proprio nei periodi legati alla primavera, all'estate, di oltrepassare i confini, perché comunque è anche molto più facile rispetto all'inverno, dove comunque sono bloccati e aspettano semplicemente di in periodi migliori. Quindi sembra un po' che si parla a intermittenza, cioè dell'emigrazione, così nel Mar Mediterraneo. Durante i naufragi o durante il naufragio richiama l'attenzione, ma poi dopo un po' sparisce il tutto. Quest'anno, per via della mancanza di informazione, per via della pandemia, si è perso un po' quello che era la situazione generale all'interno del Mediterraneo. Della stessa Grecia se ne parla pochissimo.
Tu prima hai accennato alle Isole Canarie, alla rotta delle Isole Canarie. Vuoi approfondire un attimo questo aspetto, perché ha un elemento di novità in questo momento in cui comunque si parla molto di rotta dei Balcani e rotta del Mediterraneo.
Assolutamente sì, diciamo che negli ultimi 2 anni, quindi non è un fattore nuovo in realtà, anche negli anni precedenti i numeri comunque erano abbastanza contenuti, non si andava mai oltre un migliaio le piccole imbarcazioni che arrivavano in quelle isolette, che naturalmente dove c'era possibilità poi di chiedere, vista che comunque per via del fatto che comunque sia Spagna naturalmente la possibilità di fare richiesta di asilo. Nell'ultimo anno soprattutto i numeri sono aumentati. L'anno scorso, se non erro, adesso non ho i dati in questo istante, abbiamo superato i 10.000, e tant'è vero che è stata denominata la nuova Lampedusa. Quindi ecco come poi cambiano anche le migrazioni, mentre Lampedusa nel 2011, per via di quello che è accaduto, come gran parte di voi sanno, e per le motivazioni legate alla primavera araba, si è trovata all'improvviso al centro mediatico dell'attenzione, così negli anni successivi in realtà. Poi nel 2015 l'isola di Lesbo, con un numero sicuramente impressionante. In quel 2015-2016 sono stati oltre 800.000 persone transitate solo su quell'isola. In questo istante un numero importante e considerevole è comunque la Spagna in generale, soprattutto quelle isole che naturalmente ricevono quel tipo di immigrazione che arriva non solo dal Senegal ma dai paesi dell'area subsahariana.
Non cambiano le rotte e poi non si chiudono le frontiere, perché alle frontiere, ce lo dice il passato, il presente, sono mobili e continuano a cambiare, e questo ce lo dimostra anche la rotta balcanica, che negli anni infatti ha subito delle variazioni, perché prima i migranti passavano dalla Serbia, poi è stato costruito il muro in Ungheria nel 2017, quindi adesso la via prediletta è quella che passa per la Bosnia, per raggiungere la Slovenia.
Assolutamente sì, cambiano un po' le entrate in Europa. Io ricordo nel 2015, quando ci furono i grossi numeri in Grecia, la rotta chiamata poi balcanica era Macedonia, dalla Macedonia si transitava per circa 100 km Prešepe, quindi Serbia. In Serbia si saliva verso comunque il nord della Serbia, passando da Belgrado, quindi in Ungheria. A settembre del 2016 l'Ungheria decide di chiudere con una rete che adesso è diventata doppia, molto controllata, e fa passare piccolissimi numeri ridicolissimi, se si calcola adesso, un ricordo, circa meno di 100 al giorno, poi quasi completamente nessuno. Naturalmente tutto quel flusso di persone che erano comunque rimaste all'interno della Macedonia, della Grecia, ma che erano comunque aperte, dove si poteva transitare nella stessa Serbia, si sono riversati in Croazia per fare rotto attraverso altri paesi. Pian piano a cascata hanno iniziato a chiudere un po' tutti, quindi le persone che erano bloccate fino a 3 anni fa, abbiamo visto tutte le immagini alla Statecchia stazione di Belgrado, in quasi 2.000 bloccati, si sono poi riversati in altri paesi dove sono rimasti bloccati, in questo caso la Bosnia. Oggi la Bosnia conta poco meno di 10.000 persone, la stra maggior parte, fortuna o sfortuna, sta all'interno dei 5 campi ufficiali che sono gestiti tra OIM e il governo, e circa 3.000 sono quelli invece in realtà che hanno deciso per mille motivi di stare all'interno di piccole fabbriche abbandonate, piccoli casolari a ridosso dei confini, per poi tentare comunque un passaggio dall'altra parte. Sono afghani, pakistani, cingalesi, e di un'età compresa tra i 18 e i 24, 25 anni, ci sono anche dei minori, delle famiglie, famiglie un po' più protette, stanno all'interno di alcuni campi legati proprio alle famiglie. Quindi in questi istanti il problema, come dicevamo, è bloccato in Bosnia. Probabilmente fra qualche mese sarà in qualche altro stato.
Esatto, una situazione quindi in continuo mutamento. Roberta, se vogliamo mandare le immagini.
Sì, due in particolare che mi hanno colpito molto, che è praticamente di questa bambina che come giubbotto di salvataggio la madre le mette questi pezzi di polistirolo insomma intorno al corpo per farla galleggiare. Ti chiedo quindi dove l'hai scattata, quando, e vabbè, è scontato dire che ovviamente trasmette un forte senso di disperazione insomma per chi migra, come attraversare il tragitto. La parola a te, allora, prego.
Vai. Allora, questa è una foto scattata nel settembre del 2015 sull'isola di Lesbo. Era quel periodo che, come narravo poco fa, pieno di partenze. Questa mamma, naturalmente, non trovando un giubbotto dall'altra parte, quindi sulla costa turca, perché comunque finivano velocemente, che poi giubbotti anche falsi, ci sono state tantissime inchieste che hanno scoperto che quei giubbotti pagati anche $100 in realtà erano pieni di carta all'interno. Però naturalmente questa mamma, in odore di partenza al mattino, non trovando nessun giubbotto per la piccola, decide di trovare una cassetta, quella per il pesce, del nastro, per costruire questo probabile giubbotto per probabilmente non farla annegare in caso di naufragio, perché nonostante il tratto tra l'isola di Lesbo e la costa turca non superava i 7-8 miglia nautiche, quindi intorno ai 17-18 chilometri, comunque ci sono stati tantissimi naufragi, alcuni di voi ne ricorderanno. Ed è assurdo pensare a cosa fa una mamma o decide di fare una mamma per la propria bimba, se pensiamo che a quell'età una bimba l'unica cosa che dovrebbe fare è andare a scuola.
Poi ti vorrei far vedere quest'altra immagine e ti chiedo anche qui dove l'hai scattata e quando, ovviamente. Poi una cosa sulla quale mi sono soffermata vedendo l'immagine, nella mia idea insomma di mura, insomma, di reti con filo spinato, c'è sempre una, forse un po' infantile come idea, però c'è sempre questa idea di cercare delle strategie, ma se io mi trovassi al posto di chi deve scavalcare questa barriera, insomma, potrei fare così, si potrebbe costruire una scala, mettere questa cosa, poi quest'altra, insomma, mille strategie, scamotage. E invece in questa foto mi rendo benissimo conto che è letteralmente impossibile, cioè tutte le cose che io ho pensato per scavalcare questa barriera mi sono trovata con la presa di coscienza che è impossibile. E rilascio di nuovo la parola a te.
Siamo al confine tra Serbia e Ungheria, siamo a metà del 2015. Siamo ad agosto, settembre, inizio di settembre, era ancora i confini aperti, ma già da parte dell'Ungheria c'era stata la presa di posizione per quanto riguarda la chiusura. E in realtà quello che vedi qui, Roberta, è una parte del muro che è stato costruito, perché poi questa rete si è raddoppiata, creando ancora più quel tipo di difficoltà, proprio per dare comunque valore a quello che tu dicevi sul cercare delle possibilità per eventualmente saltare una del genere. Ti dico quasi impossibile, perché poi successivamente queste reti sono state comunque alzate, hanno messo le telecamere notturne, controlli costanti da parte della polizia, naturalmente quella ungherese, con delle pattuglie, visori notturni, quindi ogni minimo tentativo, si parla anche di elettricità, io non ho adesso le conferme, quindi non posso assolutamente parlarne, però la possibilità di riuscire assaltare e non farsi beccare è veramente minima. Veramente minima, soprattutto se si pensa che gran parte di chi arrivava lì di fronte a quella barriera che stiamo costruendo, che abbiamo costruito in tutta Europa, paesi comunque limitano l'Europa, perché poi è successo anche in Serbia, è successo in Macedonia, nella stessa Croazia in qualche maniera, e erano tutte famiglie la maggior parte di chi arrivava lì, e quasi quindi impossibile cercare e pensare di poter fare quel salto. Salto comunque trovare la giusta possibilità per scavalcare quell'inferno metallico.
Tra l'altro stiamo parlando di un muro di, se non sbaglio, più di 120 chilometri di lunghezza, il sì. famigerato muro di Orba. E parlando di muri, mi viene anche in mente il progetto del muro galleggiante in Grecia. Tu sì. sai dirci qualcosa di più?
Beh, ne ho sentito anch'io parlare, non credo sia mai partito, ma credo che sia la follia. È anche quasi impossibile poi alla fine naturalmente metterlo in atto, perché, come ti dicevo, sono 4-5 miglia nautiche, creare un muro galleggiante significherebbe comunque ostacolare anche la navigazione dei vari mercantili o comunque delle varie barche che transitano in quell'area, in quella zona. Però già solo l'idea, io non so adesso, magari qualcuno mi dirà che è in fase di costruzione, quindi mi metto a tacere, però già l'idea averne parlato e averlo proposto vi fa pensare quando ci sia una grandissima volontà di tenere fuori dall'Europa le persone che scappano, le persone che comunque vanno via, senza minimamente entrare e pensare che probabilmente quelle persone hanno necessità di un aiuto. Cioè, quindi credo che sia follia solo l'idea di quel muro.
Assolutamente sì. Roberta, io manderei anche le foto dei ragazzi in Burkina Faso, se è possibile.
Allora.
Una cosa, diciamo, ammirevole del tuo lavoro è che tu non ti sei fermato alla frontiera, ma ti sei anche spinto al di là della frontiera, quindi in parte hai indagato, diciamo, attraverso la fotografia, che è il tuo strumento, alcune delle cause degli spostamenti di queste persone, giusto?
Assolutamente sì. Diciamo che dopo tantissimi anni di narrazione legato a salvataggio, allo sbarco, e a quello che succede poco dopo, in realtà a un certo punto ho avuto necessità invece e avrò necessità di raccontare le motivazioni. Sempre un po' ogni volta che si parla di migrazione, che la storia di chi scappa è legata alla barca in difficoltà, il salvataggio o il naufragio, lo sbarco all'interno di un porto con tutto quello che naturalmente sono le varie polemiche, ma poi null'altro. Sembra un po' che queste persone non hanno una vita né prima né dopo. Quindi uno dei miei primi viaggi è stato in Burkina, nonostante dal Burkina Faso non c'è tanta gente che scappa, ci sono dei ragazzi che vanno via, però la percentuale è abbastanza bassa. Loro tendono comunque a migrare all'interno stesso del Burkina, se non con dei paesi nelle vicinanze. Questo perché comunque, come tutti i paesi che non hanno uno sbocco a mare, sono un po' più residenti nel dover lasciare il tutto. Però naturalmente le testimonianze fanno quei ragazzi, questa è la classica situazione che si trova in tanti di quei paesi. Il Burkina Faso è uno dei paesi più poveri del mondo, con le sue 400 miniere informali, lascia questi ragazzi a scavare in tunnel di oltre 20 metri sottoterra, tunnel anche molto pericolosi perché sono, oltre che sono piccolissimi, sono spessissimo cioè, aperte, cioè, o meglio, vengono costruite con dell'esplosione. Io poi ho deciso di anche scendere giù e vi assicuro che già dopo 3-4 metri di profondità sentivo quella polvere molto sottile all'interno proprio della gola, dei polmoni, e pensare che questi ragazzi che hanno dall'età degli 8-9 anni fino ai 13-14 anni, proprio per la loro fisicità molto piccola, stanno 8-9 ore per poi guadagnare $2 al giorno, che spessissimo vanno a barattare con del riso perché preferiscono comunque dei soldi successivamente, oppure come spessissimo capita, ogni 5 sacchi di materiale tirato su al gruppo va un sacco con la speranza di trovare qualcosa. Poi è molto complicato anche comunque vendere quel qualcosa, quindi preferiscono comunque accedere direttamente al cibo. E quando comunque si è una situazione del genere, che per l'intera vita si è costretti a essere schiavi di qualcuno, in questo caso sono schiavi del nostro benessere. Questi ragazzi, come vi dicevo, lavorano all'interno di 400 miniere che non sono ufficiali, ma poi stranamente quest'oro, con un meccanismo di riciclaggio, viene passato nelle miniere quelle ufficiali, quindi questo oro ripulito dal sangue dei tanti viene nelle nostre case. È normale che a quell'età e con la visione che si ha di una vita migliore, perché comunque la tecnologia ha portato anche comunque a guardare quello che succede in altre parti del mondo, si cerca di andare via. A volte la colletta è fatta da interi villaggi per 2 o 3 che tendono in pratica la fuga da quei paesi. Come dire no a uno di questi ragazzini che si presenta alle nostre porte, alle porte dell'Europa? Come dire di no anche per questioni numeriche? Si narra, abbiamo parlato di numeri, se calcoliamo che i numeri entrati in Europa negli ultimi 10 anni non superano i 7-8 milioni, in un continente di 550 milioni molto vecchio, con una sana distribuzione soprattutto legata a dove vogliono comunque trasferirsi, la percentuale sarebbe veramente veramente bassissima. E se guardiamo ai numeri, in realtà dovremmo vedere comunque l'immigrazione come un arricchimento culturale. Potrei elencare altre mille cose, e soprattutto dovremmo imparare a decidere di guardare al dolore degli altri e entrare in quelle storie per capire effettivamente chi sono. Cosa che, come dicevamo all'inizio, spessissimo si narra, la narrazione è legata solo e esclusivamente ai numeri.
Come dire di no, e purtroppo quanta ignoranza c'è nel dibattito pubblico e politico su quelle che sono le cause sociali, politiche, economiche che portano queste persone a intraprendere questi viaggi che tu saprai sicuramente meglio di me, possono durare settimane, mesi, ma anche anni. Cioè, il viaggio diventa parte, a volte diventa parte della vita di queste persone.
Che poi tu stesso, Francesco, sei un migrante nel momento in cui ti sposti e vai nei territori, insomma, per testimoniare.
Assolutamente sì, perché comunque lo fai anche per una risorsa economica, cioè lo fai perché senti di dover raccontare, tu diventi un mezzo per raccontare quelle storie, ma diventa anche un lavoro, quindi comunque diventi un migrante economico. Avete sentito la testimonianza purtroppo dell'ambasciatore che ci ha lasciato ieri, parlava dicendo proprio del fatto che un numero importante di italiani si erano trasferiti negli anni proprio per cercare un cambiamento di vita legato all'economia, perché a un certo punto era diventata una zona abbastanza importante per la coltivazione di tante cose. Quindi purtroppo a volte non c'è neanche volontà di capire esattamente i meccanismi. Io credo che basta veramente una ricerca di pochissimi minuti per capire cosa succede in un luogo, per capire esattamente qual è la situazione politica, sociale, economica in quel luogo e dire poi, va bene, magari dico anche la mia, però la situazione reale è questa. Invece no, con molta gente si oppone con la propria opinione, che non è conoscenza, e vive di slogan. E questo, ripeto, purtroppo succede solo in Italia, ma è un brutto costume oramai in tutti i paesi.